Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano: costui riceve i peccatori e mangia con loro. Allora egli disse loro questa parabola. Un uomo aveva due figli. Il più giovane disse al padre: padre, dammi la parte del patrimonio che mi spetta. E il padre divise tra loro le sostanze. Dopo non molti giorni, il figlio più giovane, raccolte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò le sue sostanze vivendo da dissoluto. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò e si mise a servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrubbe che mangiavano i porci, ma nessuno gliene dava. Allora rientrò in se stesso e disse: quanti salariati in casa di mio padre hanno pane in abbondanza, e io qui muoio di fame. Mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi garzoni. Partì e si incamminò verso suo padre. Quando era ancora lontano, il padre lo vide e commosso gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: presto, portate qui il vestito più bello e rivestitelo, mettetegli l'anello al dito e i calzari ai piedi, portate il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò un servo e gli domandò che cosa fosse tutto ciò. Il servo gli rispose: è tornato tuo fratello e il padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si indignò e non voleva entrare. Il padre allora uscì a pregarlo, ma lui rispose a suo padre: ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai trasgredito un tuo comando, e tu non mi hai dato mai un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che questo tuo figlio, che ha divorato i tuoi averi con le prostitute, è tornato, per lui hai ammazzato il vitello grasso. Gli rispose il padre: figlio, tu sei sempre con me, e tutto ciò che è mio è tuo, ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Parola del Signore. Ci è cara questa parabola del figlio prodigo tutte le volte che la riascoltiamo, perché è ricca di motivi che in qualche modo ci riguardano, anzi che ci riguardano sicuramente, perché sono i motivi che descrivono il ritorno a casa, che descrivono cioè il cammino di conversione, così come la Chiesa lo celebra nella Quaresima, e proprio in questa quarta domenica, la domenica letale, la domenica in cui l'antifona dice: rallegratevi perché la Pasqua è vicina, che vuol dire: state sereni, state felici, perché il cammino fatto finora non andrà perduto, questo cammino sta per raggiungere il suo obiettivo, tanto per misurare il polso del nostro desiderio di incontrare davvero il Signore. Dunque una parabola, quella del figlio prodigo, che ci ricorda tante cose, ricca di simbolismi, è abbastanza comprensibile anche nel suo senso letterale, ci sembra di poterci trovare a nostro agio nella descrizione di questo figlio prodigo che torna. Perché questo figlio prodigo che torna, chi è? Siamo noi.
No.
No.
Lo saremmo anche noi, certamente, anche noi siamo dei figli che tornano e siamo stati pure un po' prodighi. Prodigo è un eufemismo, prodigo vuol dire che ha sperperato, non che sia un po' prodigo, sennò ha sperperato tutti, di tutte le sostanze che aveva avuto dal padre, le ha sperperato con le prostitute e i peccatori, quindi voglio dire, forse qualche aggettivo un po' più carico di questo che dice che gli affibbia la scrittura, il prodigo, forse potremmo spenderlo. Ci riconosceremo dentro questo figlio che torna, ma guardiamo bene in che contesto Gesù ha raccontato questa parabola. Innanzitutto si trova in mezzo a uomini della sua gente, del suo modo di pensare, della sua parte, diremo, perché sono farisei e scribi. Farisei e scribi sono due categorie idealmente molto vicine a Gesù, perché Gesù si comporta e ragiona un po' come ragionano i farisei. È uno che vuole applicare la legge. I farisei e gli scribi sono i maestri e gli applicatori, diremmo così, della legge che Dio ha dato a Mosè nel Sinai. E questi si scandalizzano del fatto che Gesù sta trattando anche con altri che invece non appartengono a questa schiera di eletti, che si comportano male. Forse quando veniva letto questo Vangelo di Luca, probabilmente la Chiesa stava facendo entrare tra le sue fila gente che non veniva dall'ebraismo, gente che non veniva dall'osservanza della legge, persone che venivano da chissà dove, da chissà quali usi e costumi. Probabilmente, guardate che per un giudeo osservante non c'è bisogno di fare grossi peccati per essere ritenuto lontano, basta semplicemente non applicare i precetti come li applicano loro, che già si è considerati spuri, si è considerati poco ebrei quasi. E allora, in questo contesto, Gesù racconta questa cosa, che c'era un padre che aveva due figli. Uno di questi figli gli chiede la parte di sostanze che gli spetta. Chi ascoltava questa parola già sapeva di che sostanza si tratta, di una sostanza che riguarda Dio stesso. Questo figlio che se ne va sta reclamando qualcosa che gli appartiene, ma che appartiene anche al padre e anche al fratello che rimane a casa. È forse un terzo, non sappiamo, una parte di tutto questo patrimonio. Se ne va lo sperpera con le prostitute e alla fine, come vi ricordate, non gli danno neanche le caprube che davano i porci. Dunque si trova in una condizione veramente infima, veramente lontana. Che cos'è che lo fa ritornare a casa? Che gli mette il desiderio di tornare dal padre? Perché noi abbiamo una visione romantica della conversione. Per noi la conversione è un pensiero di santità, di spiritualità, che ci è venuto in mente sulla metropolitana quando stavamo tornando da qualche viaggetto, da qualche notte brava, forse, chi lo sa. Questo pensiamo noi, ma quello che mette in animo a questo figlio l'idea di tornare a casa è un pensiero stringente, non è manco un pensiero, è un bisogno, una necessità. Questo ha fame e dice, fa un ragionamento molto chiaro: a casa di mio padre ci sono garzoni che mangiano, che sono stipendiati, dunque almeno come garzone mangerò. Si ricorda di una parte della relazione, ma scusate, ma vi rendete conto? Uno che se ne va da casa e si ricorda di suo padre solo che gli dava da mangiare, ma è gratitudine questa? Non è gratitudine. Allora scommetto che se il figlio prodigo è quello che si ricorda di tornare a casa solo perché ha fame, tu dirai già, ma allora non sono io. Io non volevo tornare a casa perché ho fame, io volevo tornare a casa per tornare dove, lo sai? Beh, questo figlio non lo sa, torna a casa perché ha fame, dunque un bisogno basso, un bisogno proprio da quattro soldi, il peccato che ha fatto è molto più grosso. Quando torna a casa, lo sapete, il padre gli va incontro, gli mette l'anello al dito, gli mette un vestito addosso che esprime la dignità di questo figlio, come a dire: tu stai tornando, io ti riconosco, sta ben attento, non ti riconosco in ordine al bisogno che hai. Ho capito che vieni qua a mangiare perché stavi morendo di fame, Non è per questo che io ti riapro le porte, io ti riapro le porte perché io sono tuo padre. E il giorno che ti ricordo che sono tuo padre, forse tu ti ricordi che mi sei figlio, cioè che hai un'identità ben precisa in questa casa. Non sei il mangiatore in questa casa, non sei colui che si rifocilla e basta. Sei uno che può entrare in una logica ancora più forte, più profonda e diversa con me. Ammazza il vitello grasso, fa festa. L'altro figlio stava nella campagna. Chi sono gli altri figli? I farisei, gli scribi, diciamo noi, cioè i giudei cattivi, no? Gli altri figli siamo noi, l'altro figlio, quello che rimane a casa, siamo noi. Perché noi, diciamolo chiaro, noi in chiesa ci andiamo, noi male non lo facciamo. Noi le regole, diciamo, un po' le rispettiamo, perlomeno non rubiamo e non uccidiamo, non siamo neanche grandi peccatori, siamo gente per bene, gente che tutto sommato vuole il bene, non ci scandalizziamo neanche che gli altri non tornino, che i figli prodighi non tornino. Sapete perché non ci scandalizziamo? Perché pensiamo che non torneranno mai, anzi, volete sapere? Noi in questo santo cammino di conversione di ritorno a casa abbiamo già stabilito che dobbiamo pensare a noi, ai nostri peccati, alle nostre esigenze, alle nostre necessità. Ma ti pare che adesso gli altri che sono così lontani ritornano? Ma no, ma vedrai che non tornano. Non ce ne preoccupiamo proprio, sono troppo lontani, parlano troppi linguaggi diversi dai nostri. Sicuramente non ascolteranno la voce di Dio, quelli non torneranno neanche per fame. Li abbiamo già cancellati. Allora, mentre siamo qua a stabilire se vogliamo veramente entrare, se non vogliamo entrare, se ci possiamo convertire, se sarà questa la Quaresima della nostra salvezza, se sarà questa la Pasqua in cui incontreremo il Signore, se siamo degni, meno degni, un po' degni, così e così, eccetera, eccetera, non ci siamo preoccupati neanche un minuto di sapere se gli altri avranno prima o poi nel cuore il desiderio di sentire almeno questa fame e di voler tornare. Cosa sta dicendo allora Gesù con questa parabola? Sta dicendo a scribi e farisei: se voi sapevate qual era il bisogno più grande, quello eccelso dell'uomo amato da Dio, e cioè il desiderio di fare la sua volontà, se è per questo che vi sentite fedeli, perché applicate tutti i precetti della legge, perché volete fare ciò che è buono davanti a Dio, allora dovevate soprattutto preoccuparvi di consegnare questa speranza a chi non ce l'ha. Dovevate almeno mettere seminare nel cuore dei lontani un desiderio di tornare. Ma non ci avete neanche pensato. Era la vostra Quaresima. Sarebbe la vostra Pasqua. Ma se non diventa anche la Quaresima e la Pasqua degli altri, non entrerete mai. Non entrerete mai. Allora, qual è il messaggio che la Chiesa oggi fa ai suoi figli? Rallegratevi in cuor vostro, perché Dio comunque sta venendo a farvi grazia, e Lui conosce le vie attraverso le quali raggiungervi, e attraverso quelle vie veramente arriverà al cuore della vostra necessità. Ma non dimenticate gli altri, non dimenticate la sorte di chi non sa neanche dove trovare un luogo dove appagare la fame che porta dentro, e proprio per questo motivo stanno cercando altrove ciò che tutte le altre cose non possono dargli. Diventa tu un indicatore delle vie che riportano a casa. Ricorda che il rapporto che Dio vuole avere con gli uomini è un rapporto di paternità, e che quello che chiede è un rapporto di figliolanza, non di sudditanza, non di inferiorità. Quando soprattutto ci ha mandato il suo figlio, noi abbiamo scoperto che il vestito nuovo che ci metteva addosso era la sua stessa pelle, era la sua stessa identità, era la sua stessa regalità. Di questo siamo testimoni e lo raccontiamo al mondo. Avvicinatevi, perché Dio vi riveste di regalità. Tornate a casa, perché conoscerete qual è il motivo per cui siete stati chiamati all'esistenza. Avvicinatevi a questa mensa e nutritevi, perché questa può saziare l'appetito del vostro spirito, non solo la fame che portate. Allora, da tutti i luoghi, da tutti i deserti, come rivoli, come fiumi del Negev, come torrenti del Negev, dice il Salmo, tutti gradualmente riaprirebbero il cuore a questa offerta e farebbero l'esperienza di un Dio misericordioso che sta aspettando che tutti i figli, che tutti i fratelli vivano insieme e che si scambino forse non ancora la carità, forse non ancora la fede, ma la speranza di poter celebrare insieme un'identità ritrovata. E questo è affidato a noi, fratelli, questo è affidato a noi oggi, per questo tempo. Può darsi che tu non ce la farai ad allontanarti dal tuo peccato, te lo dico, può darsi che tu non ce la farai perché magari è lo sperimenti come più forte di te, ma nel frattempo semina la speranza nei lontani che conosci. Ti sarà accreditato a giustizia e Dio, quando tirerà le somme della tua vita, si ricorderà di questa semina generosa della speranza che tu hai fatto nel cuore degli altri. Anzi, ti direi, non stare più là come un empio che si illude con se stesso, dice il Salmo, nel ricercare la sua colpa e detestarla. Apri piuttosto il cuore, apri piuttosto la tua vita, ricordati la tua vocazione per quelli che non hanno nessuna possibilità per adesso di scoprire quanto sono amati. Allora la Pasqua sarà la festa della Chiesa, sarà la nostra festa, sarà il luogo dove noi potremo finalmente chiamarci fratelli. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, nella parabola del figlio prodigo tu ci hai ricordato qual è la nostra vocazione e la nostra missione in questo mondo. Non solo quella di essere luce per le nazioni, ma anche di essere segnali visibili del tuo amore e indicatori del luogo della tua dimora. Ma quando ci mandasti il tuo figlio, noi vedemmo anche la bellezza, la grandezza, la gloria di questa identità che tu ci hai promesso. Se non avessimo il tuo spirito, ogni giorno questa speranza verrebbe meno. Allora, Padre Santo, degnati di ascoltare le nostre preghiere. Facci entrare nelle tue dimore. Facci contemplare la bellezza del tuo volto. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per la Chiesa, in questa settimana noi ti chiediamo di donarci un nuovo pontefice, capace di comprendere le istanze di questo tempo, che parli la lingua dei poveri, degli umili, degli esclusi, che riporti il cuore dei figli alla fede dei padri. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, perché mentre celebriamo la bellezza dei tuoi doni e della grazia che tu abbondantemente riversi sulla Chiesa, siano confusi tutti quelli che la combattono e tornino a casa tutti i battezzati, tutti i lontani. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, perché anche gli uomini che sono affranti e sfiniti dalle molte prove della vita e quelli che si sentono esclusi a causa delle loro difficoltà personali o del peccato dal quale non riescono ad affrancarsi, non perdano la speranza di essere perdonati, riaccolti, amati di nuovo e per sempre. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci.
Padre Santo e misericordioso, mentre la grande Chiesa aspetta una tua parola in questo tempo, questo piccolo popolo, questa piccola Chiesa, arde nel desiderio di vederti operare. Molti
questi tuoi figli attendono la tua misericordia, il tuo sostegno nella prova, la guarigione dal male, la liberazione da ogni cosa cattiva. Tu che conosci i pensieri e le invocazioni di questi tuoi figli, degnati di ascoltarle e di esaudirle, per i meriti della Beata Vergine Maria, che in questo luogo si celebra, e per la passione del tuo stesso Figlio, Gesù Cristo e il nostro Signore.